Radio Incontri Cortona vi presenta Film alla radio.
Bentrovati e benvenuti ad un altro appuntamento con la serie Film alla radio. Siete con Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu Cortona. Parliamo stasera di un altro film del 2001. Il film alla radio di questa puntata si intitola Il Signore degli Anelli, la Compagnia dell'Anello. È una pellicola interpretata da Elijah Wood, Frodo Baggins, Ian McKellen, Gandalf, Liv Tyler, la meravigliosa Liv Tyler, Arwen, Viggo Mortensen, Aragorn, Orlando Bloom, Legolas. Tratto dall'omonima prima parte del romanzo di J.R.R. Tolkien, è il primo lungometraggio della trilogia del Signore degli Anelli, seguito dal Signore degli Anelli Le Due Torri e dal Signore degli Anelli Il Ritorno del Re, basati sul secondo e terzo volume dei romanzi. Acclamato dalla critica e dal pubblico, ottenne vari riconoscimenti, tra cui 4 premi Oscar su 13 candidature e 4 British Academy Film Awards. Nel 2021 è stato scelto per la conservazione del National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. La colonna sonora del film e dei suoi seguiti è stata composta da Howard Shore. In questo film la sua prima collaborazione con Peter Jackson. Shore dice riguardo alla sua collaborazione nel film: devo ammettere che alle volte mi sono sentito come Frodo, con il peso dell'anello nella tasca del mio gilet. Ma, pagina dopo pagina e poi nota dopo nota, sono riuscito a scoprire il complesso mondo di Tolkien.
Nel paese della Terra di Mezzo, la leggenda narra di Sauron, l'oscuro signore, e dell'anello che gli avrebbe dato il potere di rendere schiavo il mondo. Smarrito per secoli, è stato cercato da molti e ora è finito nelle mani della persona più improbabile che si possa immaginare al mondo. A Sauron occorre questo anello per avvolgere la terra nell'oscurità.
Cosa devo fare?
L'anello deve essere distrutto.
L'anello va gettato tra le fiamme del Monte Fato.
Lì c'è un essere maligno che non dorme.
Le forze di Sauron già si muovono. Troveranno l'anello e uccideranno chi lo porta.
Andate!
Frodo! Frodo!
Non posso farcela da solo.
Hai la mia spada.
E hai il mio arco.
E la mia ascia.
Questo incarico è stato affidato a te. E se tu non troverai il modo, nessuno lo farà.
Il nemico ha molte spie. Gli uccelli, le bestie.
Qualcosa si avvicina, lo sento.
Allontanatevi!
Via!
Ricorda, Frodo, l'anello sta cercando di tornare dal suo padrone. Lui vuole essere trovato. Speriamo che la nostra presenza passi inosservata. Arrivano.
Dobbiamo tornare indietro!
No! Se l'anello non fosse arrivato a me...
Indietro, malvagi!
Se questo non fosse mai accaduto...
Troverai il coraggio.
Se lo vuoi, vieni a reclamarlo.
Tu non puoi farcela!
Il film è caratterizzato da un ampio utilizzo di effetti speciali, assolutamente innovativi, e di modellini e diorama, sviluppati internamente dalla Weta Digital e dalla Weta Workshop, società cinematografiche fondate da Peter Jackson stesso. Per rendere la differenza di altezza e stazza tra gli umani, nani e hobbit, sono state impiegate sia controfigure che tecniche di prospettiva forzata, quest'ultima applicata anche in set e scenografie appositamente costruite, e gli interni di Casa Baggins sono in realtà due set, uno in scala normale e l'altro più piccolo di circa un terzo. Molte scene che prevedevano un'interazione, un passaggio di oggetti o un contatto tra i personaggi umani e quelli degli hobbit sono state girate separatamente e poi montate insieme con la tecnica del chroma key. Il set finale di Amohen invece presenta diverse curiosità. Poiché le scenografie digitali sono pochissime, il set infatti è stato costruito interamente in polistirene. Il 1 aprile 1999, Indira Dixon venne assunta come costumista. Insieme a circa 40 sarte, la Dixon ha progettato circa 19.000 costumi. Nella seconda era, Sauron, l'oscuro signore di Mordor, donò 3 anelli ai re degli Elfi, 7 ai re dei Nani e 9 ai re degli Uomini. Tutti loro però furono ingannati dall'oscuro signore, il quale forgiò l'unico anello in grado di controllare tutti gli altri. Nella battaglia contro Sauron, Isildur, figlio del re degli uomini Elendil, tagliò a Sauron il dito al quale era infilato l'anello, ottenendo così la vittoria. Egli, preso l'anello, si lasciò corrompere dal suo potere e ignorò il consiglio dell'elfo Elrond di gettarlo tra le fiamme del vulcano Monte Fato, per sconfiggere definitivamente il nemico. Questa scelta gli costò la vita, portò alla rovina la razza degli uomini e alla perdita dell'unico anello, il quale in seguito pervenne alla creatura Gollum, anche lui consumato dal suo potere. L'anello infine abbandonò Gollum e fu raccolto dall'hobbit Bilbo Baggins.
Tutto ebbe inizio con la forgiatura dei grandi anelli. 3 furono dati agli elfi, gli esseri immortali più saggi e leali di tutti. 7 ai re dei nani, grandi minatori e costruttori di città nelle montagne. E 9 anelli furono dati alla razza degli uomini, che più di qualunque cosa desiderano il potere. Perché in questi anelli erano sigillati la forza e la volontà di governare tutte le razze. Ma tutti loro furono ingannati, perché venne creato un altro anello. Nella terra di Mordor, tra le fiamme del Monte Fato, Sauron, l'oscuro signore, forgiò in segreto un anello sovrano per controllare tutti gli altri. E in questo anello riversò la sua crudeltà, la sua malvagità e la sua volontà di dominare ogni forma di vita. Un anello per domarli tutti. Uno a uno, i paesi liberi della Terra di Mezzo caddero sotto il potere dell'anello, ma alcuni opposero resistenza. Un'ultima alleanza di uomini ed elfi marciò contro le armate di Mordor e sui pendii del Monte Fato combatté per la libertà della Terra di Mezzo. La vittoria era vicina. Ma il potere dell'anello non poteva essere sopraffatto. Fu in quel momento, quando ogni speranza era svanita, che Isildur, figlio del re, afferrò la spada di suo padre. Sauron, il nemico dei popoli liberi della Terra di Mezzo, venne sconfitto. L'anello passò a Isildur, che ebbe quest'unica possibilità di distruggere il male per sempre. Ma il cuore degli uomini si corrompe facilmente. e l'anello del potere ha una volontà sua. Esso condusse Isildur alla morte. E alcune cose che non avrebbero dovuto essere dimenticate andarono perdute. La storia divenne leggenda, la leggenda divenne mito, e per 2500 anni dell'anello si perse ogni conoscenza, finché, quando si presentò l'occasione, esso irritì un nuovo portatore.
Il mio tesoro.
L'anello pervenne alla creatura Gollum, che lo portò nei profondi cunicoli delle montagne nebbiose. E lì l'anello lo consumò.
È venuto da me, è mio, è la mia gioia, è mio, il mio tesoro.
L'anello diede a Gollum un'innaturale lunga vita. Per 500 anni avvelenò la sua mente. E nell'oscurità della caverna di Gollum attese. Le tenebre strisciarono di nuovo nella foresta del mondo. Correvano voci di un'ombra ad est, sussurri di una paura senza nome. E l'anello del potere percepì che era giunto il suo momento. Abbandonò Gollum. Ma accadde qualcosa che l'anello non aveva previsto. Fu raccolto dalla creatura più improbabile che ci fosse.
Che cos'è?
Un hobbit. Bilbo Baggins, della Contea.
Un anello.
Perduto! Il mio tesoro è andato perduto!
Perché presto arriverà il momento in cui gli hobbit plasmeranno la fortuna di tutti.
Sir John Ronald Reuel Tolkien, morto nel 1973, scrittore, filologo, linguista britannico, docente a Oxford, uno dei più importanti studiosi di lingua anglosassone, scrisse Il Signore degli Anelli su richiesta dell'editore dopo il successo di L'Hobbit e lo scrisse in più riprese tra il 1937 e il 1949, pubblicato in tre volumi tra il 1954 e il 1955. È stato tradotto in 38 lingue e in Italia arrivato nel 1970. Nel presente, lo stregone Gandalf, il grigio, arriva a Hobbyville per i festeggiamenti dei 111 anni del suo amico Bilbo, il quale, durante la festa, indossa l'anello e, magicamente, scompare, con l'intenzione di fuggire a Gran Burrone. Gandalf, però, lo convince a lasciare l'anello al nipote Frodo Baggins. Dopo qualche tempo, Gandalf torna a Hobbyville e studia l'anello, scoprendo, gettandolo nel fuoco, una incisione in linguaggio nero, capendo che Sauron è tornato e ha inviato i Nazgûl, spettri che un tempo erano nove re umani, a cercare l'anello. Frodo parte per il villaggio di Brea, accompagnato dal suo giardiniere Samwise Sam Gamgee, mentre Gandalf si dirige a Isengard per riferire a Saruman il Bianco, capo dell'Ordine degli Stregoni, quanto accaduto e ottenere consigli. Saruman, tuttavia, ha deciso di schierarsi dalla parte di Sauron. Nasce così uno scontro tra cui Gandalf esce sconfitto, venendo imprigionato nella torre di Orthanc. Saruman, su ordine di Sauron, crea un esercito di orchi, Uruk-hai, molto più potenti dei normali orchi. Nel frattempo Gandalf scappa con l'aiuto del grande aquila Gwair.
Gli hobbit vivono e coltivano i quattro decumani della contea da centinaia di anni, contenti di ignorare ed essere ignorati dal mondo della gente alta. Dopotutto, poiché la terra di mezzo è piena di innumerevoli strane creature, gli hobbit devono sembrare di scarsa importanza, non essendo né rinomati come grandi guerrieri, né considerati tra i più saggi.
Ah, Frodo, c'è qualcuno alla porta!
In effetti, alcuni hanno osservato che l'unica vera passione degli hobbit è il cibo. Un'osservazione ingiusta, visto che abbiamo anche sviluppato un profondo interesse nel preparare la birra e nel fumare l'erba viva. Ma dove il nostro cuore veramente palpita è la tranquilla, silenziosa, buona terra coltivata. Perché tutti gli hobbit hanno amore per le cose che crescono. Eh sì, senza dubbio agli altri i nostri modi appaiono pittoreschi. Ma oggi più che mai sono fermamente convinto che non è una brutta cosa festeggiare una vita semplice.
Sei in ritardo.
Uno stregone non è mai in ritardo, Frodo Baggins. Né in anticipo. Arriva precisamente quando intende farlo.
No, grazie. Non vogliamo altri visitatori, benefattori o lontani parenti.
Neanche vecchissimi amici?
Gandalf.
Bilbo Baggins.
Mio caro Gandalf!
Bello vederti. 111 anni di età, e chi ci crederebbe? Non sei invecchiato di un giorno.
Miei cari Baggins e Boffin, tu e Brandibor, Scavari, Hoffuti, Soffia Tromba, Polgeri, Serra Cinta e Pronti Piede.
Pronti Piedi.
Conosco la metà di voi solo a metà e nutro per meno della metà di voi metà dell'affetto che meritate.
Cosa?
Io ho da fare. Ho rimandato troppo a lungo. Mi duole annunciare che questa è la fine. Io me ne vado. Vi saluto dal più profondo del cuore. Addio.
Enigmi nell'oscurità.
Bilbo! Bilbo!
Il mio tesoro. Tesoro.
Se n'è andato, non è vero? Aveva detto tante volte che voleva farlo. Non l'avevo preso sul serio. Gandalf.
L'anello di Bilbo. Lui è andato a stare con gli elfi. Ti ha lasciato casa Baggins. Insieme a tutti i suoi beni. L'anello è tuo ora. Non tenerlo in vista.
Al viaggio di Frodo e Sam si uniscono anche gli Hobbit, Meriadoc Merry, Brandybuck e Peregrino Pipino Tuck. I quattro vengono intercettati dai cavalieri neri, ma riescono a raggiungere la locanda del puledro, dove Gandalf aveva loro dato appuntamento, ma lo stregone è assente. Frodo, per sbaglio, indossa l'anello, attirando così i cavalieri neri, i quali raggiungono Brea per attaccare gli Hobbit, ma un ramingo, conosciuto come Gran Passo, li salva, per poi partire con loro per Gran Burrone. Durante la sosta a Colle Vento, però, sono raggiunti dai Nazgûl, il cui capo ferisce Frodo con un pugnale di Morgul. Frodo, però, viene soccorso dalla principessa Arwen, figlia di Elrond, che lo conduce a Gran Burrone, proteggendolo dai nove spettri. Qui Frodo viene curato e al suo risveglio incontra Gandalf, i suoi amici Hobbit e anche suo zio Bilbo, Elrond convoca a Gran Burrone un consiglio con i rappresentanti dei popoli liberi della Terra di Mezzo, tra cui Gimli per i nani, Legolas per gli elfi, Boromir per gli uomini. Viene deciso di distruggere l'anello gettandolo nel Monte Fato, dove fu forgiato. Frodo si offre per compiere la missione e a lui si uniscono Gandalf, Gran Passo, il cui vero nome è Aragorn, erede di Isildur e del trono di Gondor, Legolas, Gimli, Boromir, Sam, Merry e Pipino. Adesso passiamo il microfono per la clip delle curiosità sul film, che è a cura di Francesca Pellegrini, esperta di cinema. Scrive per My Movies Feltrinelli ed ha un suo blog, scarletboulevard.com. Vai Francesca!
Ciao Marco e buonasera a tutti i tessori in ascolto! Ma lo sapevate che ancora prima di Peter Jackson la Compagnia dell'Anello stava per essere forgiata da Stanley Kubrick in un film con protagonisti i Beatles? Beh, lo so, non riuscite a credere alle vostre orecchie elfiche, ma il regista di Arancia Meccanica fu davvero ingaggiato dai baronetti, che volevano interpretare gli iconici personaggi della Terra di Mezzo. Il film sarebbe stato realizzato dalla Warner Bros. E così George Harrison avrebbe sfoggiato la lunga barba grigia di Gandalf, Paul McCartney e Ringo Starr avrebbero dovuto essere gli Hobbit Frodo e Sam, mentre John Lennon il perfido Gollum. Comunque, l'ambizioso progetto dei Fab Four non andò in porto, perché Tolkien aveva già venduto i diritti dell'opera alla United Artists. Ci provò anche George Lucas e, dopo esserci arrivato vicino vicino, realizzò in tutta risposta Willow, il fantasy culto degli anni Ottanta che recentemente ha generato un sequel TV su Disney Plus. Bisognerà aspettare il 1978 prima di vedere il primo adattamento cinematografico del Signore degli Anelli nel film d'animazione di Ralph Bakshi. Bakshi, accidenti a questa pronuncia, non riesco mai a pronunciarlo bene. Tutta questa prosopopea per arrivare alla trilogia jacksoniana. Non tutti sanno che i tre film del Signore degli Anelli dovevano essere in realtà un solo film, ma il regista neozelandese si oppose, chiedendo la metà del budget e occupandosi lui stesso degli effetti speciali con la sua casa di produzione, la White Knight Film, a condizione di realizzare tre capitoli, i tre film che hanno fatto la storia del cinema.
La compagnia si dirige alla breccia di Rohan, ma, essendo il passaggio sorvegliato dalle spie di Saruman, decide di affrontare il passo di Caradhras. Saruman però ostacola il gruppo, costringendolo a passare per le miniere di Moria, regno di Balin, cugino di Gimli. Giunte alle miniere, scoprono che tutti i nani sono stati sterminati dai goblin. Durante il viaggio, Frodo e Gandalf si accorgono che la compagnia è seguita da Gollum, che si credeva fosse ancora imprigionato a Barad-dûr, fortezza di Sauron. La compagnia giunge alla tomba di Balin, dove viene attaccata dai goblin e da un troll di caverna. I nove compagni, dopo averli sconfitti, si recano al ponte di Khazad-dûm, dove li aggredisce un Balrog, un demone del mondo antico. Gandalf, per salvare la compagnia, si scontra con lui e apparentemente ha la meglio, facendo precipitare il mostro nell'abisso. Il Balrog, però, usa la sua frusta infuocata per trascinarlo con sé, il colpo di coda. Aragorn guida la compagnia al bosco di Lotolaren, regno di Celeborn, e della Dama della Luce, Galadriel. La compagnia lascia il regno di Galadriel con gli omaggi ricevuti dagli elfi e continua il viaggio lungo il fiume. Nel frattempo, gli Uruk-hai di Saruman, comandati da Lurtz, sono sulle tracce della compagnia, con l'ordine di catturare gli Hobbit e portarli vivi al cospetto dello stregone. È arrivata l'ora adesso dell'approfondimento sul soggetto del film a cura di Maria Vittoria Pierleoni, appassionata di cinema, storyteller, parte integrante ormai di Film alla Radio. Vai Maria Vittoria!
Buonasera a tutti fedelissimi ascoltatori. Questa sera vi racconterò qualche curiosità riguardo a Tolkien. Sapete che la trilogia conta 1200 pagine? Ebbene, Tolkien le scrisse tutte con due dita. A macchina? No, certo che no. Tutto scritto a mano. Con il metodo di scrittura da lui inventato, basato su un'impugnatura a due dita. Forse anche per questo impegnò 14 anni a scrivere e pubblicare le 1200 pagine dei tre volumi. Direi. Dal 2003, il 25 marzo è stato istituito il Tolkien Reading Day. Direi che dopo la faticaccia se lo merita, no? In questa giornata speciale, che coincide con il giorno della caduta di Sauron e la conclusione della Guerra dell'Anello, in tutto il mondo si organizzano eventi, reading, manifestazioni per celebrare l'autore del Signore degli Anelli e il fantastico mondo da lui creato. Come si aprono i festeggiamenti? Ma con un brindisi al professore, avevate dubbi? Infine, vi racconto l'ultima curiosità che ha del patriottico. In Italia, a Dozza, un piccolo centro in provincia di Bologna, esiste una struttura dedicata all'opera di J.R.R. Tolkien, che ospita il primo centro di studi in Italia ed è interamente dedicato all'autore britannico. È la Tana del Drago. Avete intenzione di visitarlo? Io ve lo consiglio. E vi auguro un buon proseguimento e alla prossima!
Già in tenera età, Peter Jackson, il regista, aveva avuto modo di apprezzare il romanzo Il Signore degli Anelli dopo aver guardato la versione cinematografica animata del 78 di Ralph Bakshi. Il film entusiasmò il regista al punto da spingerlo a leggere parti del romanzo durante un viaggio di 12 ore da Wellington a Auckland, quando ancora aveva 18 anni. Lessi il libro quando avevo 18 anni e la prima cosa che pensai fu: non vedo l'ora che ne traggano un film. Ho atteso questo momento per 20 anni. Aragorn, interpretato da Viggo Mortensen, l'erede al trono di Gondor, innamorato di Arwen. Per la parte era stato avvicinato Nicolas Cage, che però rifiutò il ruolo per motivi familiari. Stuart Townsend entrò nel cast per interpretare Aragorn, ma fu poi licenziato poiché considerato da regista troppo giovane. Russell Crowe venne considerato per sostituire Townsend, ma decise di rifiutare perché considerava il ruolo molto simile a quello di Massimo Decimo Meridio nel film Il Gladiatore. Mortensen fu avvicinato al progetto grazie al produttore Mark Ordesky, che lo convinse ad accettare il ruolo.
Legolas Tranduilio.
Govannas Finguenene, Haldiro Lorien.
Ah, Aragorn and Dúnedain. Stanende, amen.
Aldir?
Alla faccia della leggendaria cortesia degli elfi, di parole che possiamo capire.
Non usiamo trattare con i nani sin dai giorni oscuri.
E sai cosa ti risponde questo nano? Ishkagui, Aitorognol.
Non sei stato molto cortese.
Portate grande malvagità con voi. Non potete proseguire.
La morte di Gandalf non è stata vana. Né ti avrebbe permesso di perdere speranza. Porti un grave fardello, Frodo. Non portare il peso dei morti.
Dovete seguirmi.
Il nemico sa che siete giunti qui. Qualunque vostra speranza di segretezza ora è svanita. 8 sono qui, eppure 9 si sono allontanati da Gran Burrone. Dimmi, dov'è Gandalf? Perché molto desidero parlare con lui. Non riesco a vederlo da lontano.
Gandalf il Grigio non ha varcato i confini di questa terra. È caduto nell'ombra.
È stato preso sia dall'ombra che dalle fiamme. Un Balrog di Morgoth. Siamo finiti inutilmente nella rete di Moria.
Mai inutile è stata un'azione di Gandalf nella vita. Ancora non conosciamo appieno il suo scopo. Non lasciare che il grande vuoto di Khazad-dûm riempia il tuo cuore, Gimli, figlio di Gloin. Perché il mondo è diventato colmo di pericoli. E in tutte le terre l'amore ora si mescola con l'angoscia.
May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls.
Il design della Terra di Mezzo è stato progettato a partire dal 1997. Jackson voleva che l'ambientazione del film fosse molto realistica. Alan Lee e John Howe vennero assunti nel mese di novembre dello stesso anno, cominciando a creare l'ambientazione del film e delle rispettive razze. Jackson incontrò Lee per la prima volta a Dartmoor, nel Regno Unito, dove riuscì a convincerlo a partecipare al film. Howe era un famosissimo illustratore e aveva già illustrato parecchie scene tratte dal racconto di Tolkien, che avrebbero poi contribuito all'ambientazione del film. Insieme a Peter Jackson, i due scenografi si riunirono a Matamata, nell'isola del Nord, nella quale ricrearono l'ambiente di Hobbiville. Per fare in modo che la cittadina sembrasse abitata da secoli, i campi e gli orti vennero curati e coltivati per un anno intero prima di iniziare a girare, con l'aiuto di alcuni contadini locali. Jackson aveva a cuore Hobbiville e voleva che fosse reso il meglio possibile, poiché la sua vita semplice e tranquilla avrebbe dovuto simboleggiare quanto Frodo volesse poi proteggerla. Mentre si riposano sulla sponda del fiume, Boromir, offuscato nella ragione a causa della vicinanza dell'anello, aggredisce Frodo tentando di sottrarglielo e l'Hobbit, impaurito, lo indossa. sparendo quindi. Sopraggiungono intanto gli Uruk-hai e il primo ad affrontarli è Aragorn, consentendo a Frodo di fuggire. In suo aiuto giungono anche Legolas e Gimli, Merry e Pipino per salvare Frodo. Richiamano l'attenzione degli Uruk-hai che li rapiscono. Nel frattempo Boromir li raggiunge per aiutarli, ma viene trafitto dalle frecce di Lurz. Nonostante Aragorn riesca a uccidere l'orco, Boromir muore.
Siamo in lago al calare del sole. Nascondiamo le barche e andiamo avanti a piedi. Raggiungiamo Mordor da nord.
Ah, sì? Un modo semplicissimo di farci strada tra gli Emin Muil. Un labirinto impossibile di rocce affilate come lame. Dopodiché, va ancora meglio. Un suppurato, puzzolente terreno paludoso fin dove occhio può vedere.
Questa è la nostra strada. Ti consiglio di riposare e di recuperare le forze, Mastro Nano.
Recuperare le...
Partiamo adesso.
No. Gli orchi pattugliano la sponda orientale. Aspettiamo che ci copra l'oscurità.
Non è la sponda orientale che mi preoccupa. Un'ombra e una minaccia mi crescono nella mente. Qualcosa si avvicina. Lo sento.
Nessun nano deve recuperare le forze. Non gli credere, giovane Hobbit.
Dov'è Frodo?
Nessuno di noi dovrebbe vagare da solo. E tu meno di tutti. Tante cose dipendono da te. Frodo. So perché cerchi la solitudine. Soffri, lo vedo giorno dopo giorno. Sei sicuro di non soffrire inutilmente? Ci sono altri modi, Frodo. Altre vie che possiamo prendere.
So già cosa mi diresti. Sembrerebbe un consiglio saggio, ma il cuore mi mette in guardia.
In guardia? Contro cosa? Abbiamo tutti paura, Frodo. Ma lasciare che la paura ci faccia distruggere qualunque speranza abbiamo. Non capisci? Questa è pazzia.
Non esiste altro modo.
Chiedo solo di avere la forza per difendere il mio popolo. Se tu mi prestassi l'anello...
No!
Perché indietreggi, non sono un ladro?
Non sei te stesso.
Quante possibilità credi di avere? Loro ti troveranno. Prenderanno l'anello. E tu invocherai la morte prima della fine! Idiota! È tuo solo per un malaugurato caso! Poteva essere mio! Dovrebbe essere mio! Dammelo! Dammelo!
No!
Dammelo!
No!
Capisco le tue intenzioni. Vuoi portare l'anello a Sauron? Ci tradirai! Andrai incontro alla tua morte, alla morte di tutti noi! Maledetta! Maledetta! Tu e tutti i mezzoni!
Nel frattempo Frodo, deciso a proseguire la missione da solo, sale su una canoa, ma l'amico fidato Sam, per mantenere la parola data a Gandalf, non vuole abbandonarlo. Così i due proseguono il viaggio insieme. Aragorn, Legolas e Gimli intanto partono alla ricerca di Merry e Pipino. Ed anche per questa puntata siamo arrivati ai titoli di coda. Dopo la sigla vi faccio ascoltare uno dei brani del film, ricordandovi che la colonna sonora di questa pellicola è stata distribuita in 3 CD, con rispettivamente 14 brani per il CD 1 e 2 e 9 tracce sul terzo CD. Io vi ringrazio, Silvia redazione, Francesca Pellegrini e Maria Vittoria Pierleoni per i preziosi contributi, Carlo alla regia e vi ricordo che potete riascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it oppure cercando su Google Film alla radio. Alla prossima puntata, ciao!
Ciò che non vi occorre.
Viaggeremo leggeri. Andiamo a caccia di orchi.
Sì!
Aiuterà a gran passo. Io penso che non li rivedremo più.
Magari sì, padron Frodo. Magari sì.
Sam. Sono contento tu sia con me.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla radio.